טוב, צדיקים, ברוך השם, אביה אמונה נובה פרשה, אביה אמונה נובה סטימנה, סיאמו פיינו אין ליברו די בראשית, ליברו די לדיריתי, ספר הישר, והנה אנקי קיימטו, לנוסרי אבי, אברהם, יצחק, יעקב, רבקה, רחל, לאה, שרה, ישראל, ישראל פא אלקרונימו, אוני לטר די ישראל פא אקרונימו, ליוד רפרזנטה יצחק, יעקב, לשין שרה, לריש רבקה, לאלף אברהם, אל הלמד לאה. עם מעשה אבות סימן לבנים, דיגנו למאיסטרי, כפרנויה אימפורטנטה סטודיארה בן אבנו, טוטו כסוצ'ט זו עלי נוסטרי אבי. שאון רמחל, סינו מנדימנטיקו, che dice che un giorno, ogni giorno l'uomo deve dedicare una ora per cercare a capire perché le nostre avi hanno fatto lo che hanno fatto, perché loro hanno portato a noi la strada per capire come si deve comportare. E non c'è una cosa nella vita, non c'è in tutti gli ambiti che non si trova la risposta. E ovviamente che la nostra parasha è una delle parasha più difficili, di un senso. Perché c'è tutta la storia della Berachah, la benedizione famosa, che sarà venduto la sua primogenità a Yaakov, e Yitzchak voleva benedire Yaakov, e nel fine la madre ha detto, scusa, voleva benedire Esav, e la madre si è intervenuto, e Bli Neder dopo parleremo un po' di questo, però prima voglio fare una piccola osservazione della parasha scorsa e di qualche parashot avanti. Nella parasha scorsa troviamo per la prima volta una cosa molto interessante. Abbiamo detto che Yitzhak, Avraham Avinu, ha fatto la Akedah, ha sacrificato il suo figlio Yitzhak, lo volevo sacrificare, c'è chi dice che lo ha sacrificato, c'è chi dice che Yitzhak era 3 anni nel paradiso. Comunque, Avraham va a cercare una moglie. Questa moglie Rivka arriva, faccio la storia corta perché non voglio allungare, voglio arrivare al punto. E quando Yitzhak vede la sua moglie Rivka, la prima cosa che lui fa entrare Rivka alla tenda della sua madre. E là c'è scritto una cosa molto interessante. Noi sappiamo che nella tenda di Sarà c'erano 3 benedizioni fisse. E la prima benedizione, che la luce sempre era accesa. Quando Sara faceva le candele alla vigilia di Shabbat e metteva olio solo per il Shabbat, ovvio, rimaneva acceso tutta la settimana fino alla candela del Shabbat prossimo. Secondo miracolo, indicano i maestri, c'era benedizione nel pane. E questo, tzadikim, dovete sapere, nella vita non è la quantità. La quantità è una illusione. A volte sembra che abbiamo tanto, 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 però questo tanto è poco. Più veloce che è venuto, più veloce che è andato via. Conoscete questo? A volte che la mano è ripiena, è più veloce che l'hai ricevuto, più veloce che è andato. E a volte c'è poco, però in la poco c'è benedizione. Questa era la casa di Sarà. Con un poco pane erano tutti assaziati. Non mancava, non è che volevano mangiare di più, perché non potevano, mangiavano un po' e la pancia era assaziata. Qualche grande benedizione è questo, che uno sarà assaziato con lo che ha. E meno che ha bisogno per assaziato, più che benedizione. Ditemi, chi è più benedetto? Quello che deve lavorare ore per guadagnare tanti, tanti soldi e forse lui sarà assaziato? O quello che riesce ad andare a lavorare una ora, guadagnare poco, essere felice? Chi è più felice? Chi può più dedicare più tempo a fare lo che è vero e importante? Sarà un compito importante. Il compito di Sarà e di Avraham era essere luce nel mondo, fare vedere a tutti che c'è un creatore, fare vedere a tutti che non c'è niente fuori di lui. Si sarà, aveva bisogno di occupare tutto il giorno di cucinare. Quanto tempo avrà per fare questo? tempo fa per educare il suo figlio Isaac, quello che deve continuare il popolo ebraico? Poco, faceva poco e c'era benedizione. Poteva dedicarle alle cose più utili e più importanti. E la terza cosa, lì non è mai se c'era una nuvola sopra la tenda. Sì, immaginate, non adesso, però agosto, nel mondo, il cielo blu, 40 gradi fuori, però da lontano si vede un piccolo nuvola. Si sa che questa nuvola è sopra la tenda di Sarah. Questa nuvola rappresentava la presenza divina. E là c'è stata una cosa molto interessante. Vaikach Yitzchak et Rivka, sì, Yitzchak si sposa con Rivka, Vaikach Yitzchak et Rivka leisha, e dopo, solo dopo, Vayehav Yitzchak et Rivka, e Yitzchak amava Rivka. Quindi molto interessante se vediamo la cronologia dello che è successo. Yitzchak prima si sposa con Rivka, non si parla di amore. E dopo, quando lui, dopo che si è sposato, per la prima volta, possiamo dire nella Torah, abbiamo il verbo amare. Fra parentesi, è la prima matrimonio che viene conversato nella Torah. Perché, per esempio, Abraham e Sarah, non si parla di amore. In nessun posto c'è scritto che Abraham amava Sarah. O in nessun posto c'è scritto che Sarah amava Avra. È ovvio che era così quando hanno vissuto insieme. Il fatto quanto lui ha pianto, che lei è morta. Già questo è ovvio che è una dedicazione per l'amore. E l'esped, il discorso che ha fatto Avraham su Sarah quando è morto, Eshet Chayil Mi'Imsa, sì, lo che noi cantiamo ogni venerdì, questo è il discorso di Avraham sul funerale di Sarah. Non c'è dubbio che Avraham amava Sarah, però non c'è scritto. Anche quando Adamo Rishon c'è scritto Ve'azav et aviv ve'imo ve'davak be'ishto in Bereshit, in Genesi c'è scritto e l'uomo lascerà il suo padre e sua madre e si collegherà alla sua moglie. Così dice la Torah. E l'uomo fu creato per lasciare il suo padre e sua madre di essere collegato alla sua moglie. Un'altra volta non parliamo di sentimenti. Collegare vuol dire fisicamente, lasciare la casa e andare a essere con la moglie, essere collegato. Però qui parliamo per la prima volta di un sentimento che si chiama amore. E questo amore viene subito dopo il matrimonio, non viene prima. Però, strano, abbiamo un'altra volta la storia dell'amore. Dove la troveremo? Presentiamo le prossime parashot con Jacob. E là, al contrario. Yaakov incontra Rachel per la prima volta al pozzo. Vayehav Yaakov et Rachel. Yaakov amava. Così c'è scritto Rachel. C'era amore. E quanto tempo dopo questo amore lui si sposa con Rachel? Sappiamo la storia. 7 anni ha lavorato. E suo suocero l'ha truffato, l'ha dato Lea. E va bene, lavora un altro 7 anni, però ti do adesso, aspettate ancora una settimana che passa il Sheva Brachot. Quindi 7 anni e 7 giorni sono passato del versetto dove c'è scritto che Jacob amava Rachel fino a che lui l'ha sposata. E adesso la domanda, qual è l'ordine giusto? Perché Isaac prima l'ha sposata e dopo l'amava? E Jacob prima l'ha amata e dopo l'ha sposata? Forse non ci sono regole. Forse tutti e due va bene? Sì, ti esce così, ti esce così, ti esce così, esce così. E la verità è che su questo soggetto c'è tanta, tanta a riflettere. Tanta, tanta a riflettere. Un'altra osservazione interessante è che tra Abramo e Sarà vediamo che c'è a volte tensione. Vediamo che c'è una coppia dove c'è tensione a volte. Sarà, dice a Avram, sì, prendi Hagar, sposa con l'altra, perché tu non hai figli, e dopo quando sposa, perché l'hai sposato? Dopo si arrabbia, e dopo si deve mandare Ishmael, c'è una discussione, Avram non la vuole mandare, Sarà la vuole mandare, fino a che Hashem si interviene, dice, sì, vedi, senti la tua moglie. C'era poco tensione, non sempre, c'era tanta armonia, lo che hanno visto insieme, quale coppia può vivere? avere una cosa di questo genere, una donna che viene presa in una casa di uno straniero più di 2 volte, ritornare a vivere come non succede niente. Quanto cosa hanno vissuto, hanno lasciato la terra loro, la casa loro, la famiglia loro. Sono venuto a Israele, c'è una carestia. Tutte le cose, Avramo ha vissuto tanto insieme con Sara. E anche Jacob e Rachel, una volta, però c'è un po' con la tensione. Rachel dice sì. Abba li banimi me, ain meta anochi, dame figli se non io muore. Così dice Rachel a Jacob. C'è un po' tensione, perché non ce l'ho figli, perché lei ha figli. Però tzadikim, Yitzhak e Rivka, non c'è mai tensione. Anzi, anche quando non sono d'accordo, non vediamo che ci litigano. La storia famosa che parleremo più tardi, l'episodio famoso che Yitzhak vuole benedire suo figlio Esav. Vayehav Yitzhak et Esav kitzai befiv. Yitzhak amava Esau, l'amava molto. Perché? Kitzai befiv. Sapeva come parlare. Esav sapeva, la sua forza era nella bocca. Tra parentesi, fino ad oggi Esav è Edom, questa forza. Sì, ti promettono, ti dicono, tutti sembra bello, però è solo parlare. Quando si arriva al punto, si deve fare, non c'è tanto. Quindi Yitzhak vuole benedire Esav. E Rivka, ma pitom, tu vuoi benedire Esav? Esav che andava a cacciare tutto il giorno, ma si cacciava, non cacciava animali, cacciava mogli di uomini, donne, mogli sposate, andava da una all'altra, andava a cacciare. Cioè, dice addirittura andava a ammazzare. Rivka dice: uno così può essere benedetto? Deve benedire Jacob. Ma non vediamo che c'è un litico, non vediamo che Rivka viene e dice: perché vuoi benedire Esav? Non è giusto, lui è cattivo, mandalo via. Comunque ha fatto Sara con Avraham. E viceversa, anche Yitzhak non si arrabbia su di Rivka, perché lo mi hai truffato? Perché l'hai fatto entrare con i vestiti di Esav? Perché l'hai cucinato il cibo? Armonia completa. La sola coppia delle tre avi che non c'è mai un tensione, anche non più piccola. C'è bisogno di approfondire. È collegato con il fatto che prima si è sposato e dopo si è innamorato, o non è collegato? I Bemet, c'è tanti tanti prospettive come vedere. Una delle prospettive di Rinnan Maestri è che Yitzhak, lui è giudizio, simboleggia il giudizio. La forza del giudizio viene attraverso l'osservazione, ossia quando abbiamo una cosa o qualcuno, io la devo osservare bene, bene, deve cercare di capire questa cosa è buona, è male, come si fa, come non si fa, ha giusto, non ha giusto. Quindi forse possiamo dire sì, Yitzhak si sposa, perché lui prima osserva, perché il giudizio non può subito decidere, non c'è, non è come la misericordia. La misericordia tu vedi qualcuno da lontano, vuoi aiutarlo, al di là di ha ragione o non ha ragione, subito c'è amore. Con Yitzhak è giudizio, prima si sposa e dopo si riesce a capire piano piano se c'è amore anche nella storia. Invece Jacob è misericordia, misericordia, non so perché misericordia rappresenta amore completo sull'istante. Un povero che viene a chiedere soldi, tu dà soldi a lui, chiedete che il povero è degno di ricevere soldi, forse lui non si comporta bene. No, subito amore, dopo andiamo a vedere come sistemare. Quindi questa è una spiegazione, però è molto molto più profondo. Chi rappresenta Abraham? Chi rappresenta Yitzhak? E chi rappresenta Yaakov? Abraham, dicono le maestri, ha stabilito la preghiera di Shachrit. Vayashkem Abraham baboker, Abraham si sveglia la mattina, vayelech el hamakom asher amad sham barishona, è andato al posto dove lui pregava e pregava Shachrit. Shachrit Tzadikim, che rappresenta Shachrit? Shachrit rappresenta la ispirazione. Un nuovo giorno che quando esce il sole, un sole che illumina la freschezza, la volere di fare. Uno la mattina si sveglia sempre con il sentimento: oggi è un nuovo giorno, vado al lavoro, vado alla scuola, vado a fare, farò così e farò così. quello che è attivo, quello che illumina, quello che viene con forza. Ebbene, questo era Avraham Avinu. Avraham Avinu rappresenta la Shachrit, tutta la sua vita era Shachrit. Era il sole che è uscito dopo l'oscurità dell'idolatria. E lui sempre lavorava, andava di un posto all'altro, faceva entrare ospiti, migliaia di ospiti, e uno dopo l'altro. E la vediamo anche con quando entrano le angeli, va a prendere tre bacchio, non basta uno, tre lingua, prende tre lingua, con motarda, con tanto quanto, fai, Marie, Luci, fai torte, dice a sua moglie, veloce, veloce. Avram era questo, era Shacharit, rappresentava l'uomo che si svegliava la mattina con il sole e adesso, con pieno di passione. Avram era un uomo di passione, era pieno di passione. Invece Jacob, e dopo nel film vedremo Isaac perché voglio fare capire questa differenza, Jacob stabilisce la vita. Tzadikim, delle tre patriarchi, se c'è un patriarco che ha sofferto, è Jacob Avinu. Jacob Avinu, dall'inizio della storia fino all'ultimo momento, soffre. Inizia con già è la pancia, già è la pancia della sua madre, sta litigando con suo fratello Esau. Già quando sono nella pancia, quello vuole andare al tempio, quello vuole fare idolatria, quello vuole ammazzare, quello vuole studiare, già è la pancia, non sono d'accordo, chi ha ragione? Quando escano, anche là, quello vuole uscire prima, quello vuole uscire dopo, quello lo prende sul tallone, quello lo prendo là. E anche dopo quando usciranno, termina la storia. Sì, non terminano, non terminano. Le litigie contro il fratello vuole uccidere, dopo deve scappare, deve lavorare per suo suocero 7 anni per la prima, poveraccio, l'hanno dato Lea, non l'hanno dato Rachele, deve lavorare un altro 7 anni. Dopo 14 anni che uno lavora, dice finalmente è sposato, vai avanti. No, ha lavorato 14 anni per due mogli, poi non aveva un centavo, sì? Due mogli e figli, si deve mantenere tutto questo. Vai, lavoro l'altro 6 anni, perché? Solo per ottenere soldi. Poi lavora, finalmente ritorna, dice basta, adesso ritorno a casa mia, Besat Hashem tutto andrà bene. No, arriva là, chi lo aspetta? Suo fratello, un'altra volta stress. Il fratello viene con 400 di ragazzi, 400 generali armati, erano tutti eroi. Cioè, quelli mi viene a ammazzare. Sappiamo la storia, faccio corto perché non voglio adesso raccontare la storia di Jacob, solo per capire chi era Jacob. Sì? Inizia a pregare, inizia a sistemare una guerra, si prepara per morire anche, dice: sì, io muoio, almeno salvo la metà della famiglia. No, Baruch Hashem, la storia è andata bene. Ho detto forse adesso posso riposare? No. Che succede? La storia di Dinah, la sua figlia viene rapita. Ho detto va bene, forse adesso lo posso sistemare? No, suo figlio viene ucciso. Yosef non viene ucciso, però almeno questo è quello che si racconta. Eccetera, eccetera, Jacob. Tutta la sua vita è questo stress. Questo, diciamo, questi momenti oscuri, però non sono oscuri perché Jacob riesce a combattere. Non è che lui, Hashem Jacob, non è depressivo, non abbiamo mai visto in Torah che lui è depressivo, però lui lotta, va con forza, Hashem è con lui. E Baruch Hashem succede miracoli uno dopo l'altro viene un angelo di notte, lui combatte quello qui, quello là, un miracolo dopo l'altro. Poi Arvit è la preghiera della notte, questa è la che rappresenta Jacob. Il collegamento di Hashem, Abiduc al contrario di Abraham, parliamo di un'altra cosa. Ora si deve capire chi è Yitzhak, chi rappresenta Yitzhak. Perché là forse ci sta la chiave per capire perché quello è primo sposato e quello è primo amava. Yitzhak e Minha. Minha, pomeriggio. Immaginiamo un po' che simboleggia il pomeriggio per noi. Non siamo nella freschezza di la mattina, andiamo a fare, andiamo qui, andiamo là. Già abbiamo fatto. Non siamo ancora arrivati alla notte con tutto. Sì. Che si fa all'officina a pomeriggio? Un po' di mail, si chiude le mail, si chiude quello che rimane da fare, no? Pomeriggio Non c'è passione, non c'è sofferenza, non ci sono cosa, diciamo, eventi mega che succedono. No, in mezzo vediamo tutta la vita di Yitzhak. Tranquillo, tranquillo. Sì, c'è l'episodio della Kedah, che suo padre lo vuole sciartare. Sì, c'è il piccolo episodio con suo figlio Esavi Yaakov, con la benedizione, però anche là non è che Yitzhak si è stressato. Molto tranquillo, quello viene, entra, esce. Tutta la vita di Yitzhak tranquillissimo. Yitzhak non va fuori di Israele. Abraham cerca restia, deve andare a Egitto a portare cibo. Jacob cerca restia, la famiglia va in Egitto con le fratelli. Anche questo non ti dimenticare di raccontare, anche la sofferenza questo, che uno dei fratelli Beniamino è rimasto là con la coppa, tutto quanto, top. E questa è una cosa interessante. E nell'amore ci sono due o tre tipi di amore. C'è un amore che nasce da una passione. Questo va alla fine. Una immensa luce che ti viene così. Uno un giorno vede la sua amore della vita, vede questa luce da lontano e si innamora. Pieno di passione, pieno di energia, pieno di andare, di ritornare, e si fa e andiamo insieme. Questo era Abramo. Jacob rappresenta un altro tipo di amore. C'è un amore che viene fatto attraverso le sofferenze. Dovete sapere, a volte quando due gente soffrono insieme, non c'è una cosa che può avvicinare gente più del soffrimento a voi. Dove la vediamo? A volte ci sono famiglie che non vanno bene tra di loro. Fratelli, forse, sorelli, non lo so, madre, suocera, tutto quanto. E mai mai sia che non ci sarà bisogno mai, però mai mai sia quando succede una disgrazia. Tante volte vediamo che questa disgrazia inizia a unire, di fare pace tra gente che per anni hanno litigato o per anni non hanno parlato. Tra parentesi, noi sappiamo che quando uno muore si fa la Shiva. Qual è la Shiva? La Shiva è che tutta la famiglia si siede, ma 7 giorni che si fa? Non si fa niente perché tu non puoi lavorare, e manco puoi prendere la doccia, ma manco puoi sedere su un divano e essere comodo. No, ti siede così sulla terra. Con chi? Chi devono sedere? Tutti, tutti i figli, tutti le zii, si vivono, le zie, sì, tutto là nella stessa casa, perché secondo l'Alaha, la Shiva si deve fare nella casa dove viveva quello che è il scomparso. Perché là, fino a messi, perché l'anima, la prima settimana, fa così: tomba, casa, casa, cielo, cielo, casa, casa, tomba, tomba, casa, cielo, casa. Quindi noi dove ci troviamo è la Shiva, quando uno si trova, mai sia che non ci sarà, dentro la casa, perché là la viene l'anima a visitare. E la maestra dice: perché c'è bisogno di questi 7 giorni? Uno dei motivi dei maestri? Perché quando c'è una mancanza di qualcosa in una famiglia, una forza che è andata via, questa forza deve essere ricompensata. Come si riesce a ricompensare questa forza? Ma se si riesce a ricompensare attraverso l'unione. Quando 7 giorni si siede insieme, non si può fare niente perché non puoi anche studiare Torah, per esempio. Sì? Deve parlare uno con l'altro perché non c'è niente da fare comunque. E questo avvicina. E questo un po' Yaakov che ha sofferto, Rachel che ha sofferto, insieme ha creato un amore che si sono avvicinato tanti attraverso le sofferenze. Però Yitzhak rappresenta un'altra cosa. Yitzhak non è passione, non è luce, non sono falfare. Yitzhak è un uomo tranquillo. Yitzhak è un uomo di giudizio, giudizio nel senso molto, molto contesta, uno che pensa, uno che ragiona, uno che non ha stress né del buono né del male, viva il quotidiano, Yitzhak vive il quotidiano. Il maestro, l'amore vero non viene creato quando c'è la passione, perché la passione non rimane sempre. E anche l'amore vero non viene creato quando ci sono sofferenze. Sì, le sofferenze possono avvicinare. L'amore vero è nel quotidiano, è nella vita giorno dopo giorno, quando non ci sono cose con tanta estasione o energia o sentimentale. È il normale, è il flow, sì, è il normale della vita. Si va a lavorare, si ritorna, si cucina, si mangia, si esce, i bambini, è il normale, è il quotidiano. Ma parentesi, nella religione nostra è divietato avere rapporti sessuali prima del matrimonio. E l'obiettivo principale, perché è così, è che noi non vogliamo che il matrimonio sarà basato sul passione. E qual è la differenza tra passione e amore? Passione è che io amo quello che vedo. Amore è non amare quello che io vedo, questo non è amore. Amore è amare attraverso di comprensione. Amore non è una cosa che sta negli occhi. Amore è una cosa che ci sta dentro la testa. E questo, tzaddikim, è lo che ognuno di noi deve cercare di arrivare. Non è che la passione è cosa male, no? Anzi, la passione è una cosa benedetta. Non si può vivere una vita intera su passione. Non è sufficiente per mantenere un matrimonio. Anche le sofferenze è una cosa esterna. L'amore vero e viene del rispetto che uno vive insieme con l'altro. È nel quotidiano. Vede l'altro anche quando è stanco, anche quando non è pulito, anche quando chi sia dopo una giornata intera c'è un piccolo odore perché ha lavorato, non è ritornato così fresco, sia la moglie sia la mamma, marito, sì? Forse non è così bella sempre perché era con le bambini o lui non lo so che ha fatto il lavoro fisico. Questo è l'amore, il rispetto e la comprensione. E questo tzaddikim, perché le ortodossi, per esempio, loro quando si sedano la prima volta per incontrare, non c'è passione, perché non manca di toccare, si può. Si parla su che è su tutto. Perché? Per arrivare al rispetto, alla comprensione, amare lo che ci sta dentro. Amare voglio dire sapere, e sapere voglio dire ascoltare, e ascoltare voglio dire vedere e ragionare. E per questo, tzaddikim, non c'è litiga tra Yitzhak e Rivka mai nella loro vita. Che okay, la loro relazione non è basata né su passione, né sui sentimenti, né su tristezza, né su illuminazione, è basata sulla comprensione che Rivka era una donna santa, una donna buona, che quando lei entra dentro la tenda c'è luce, quando lei entra dentro la tenda c'è benedizione nel cibo, quando lei entra dentro la tenda c'è nuvola sopra la tenda, perché tutti questi miracoli sono ritornati con Rivka. Una donna che quando vede che uno ha sete porta acqua, quando vede che le camelie hanno sete porta ancora di più acqua. Una donna che ha caratteristiche divine come un angeli. E Rivka anche era bella, sicuro che era bella. Lo fa parentesi quando la Torah dice quali erano le donne più belle nella storia, nella lista non troviamo Rivka, troviamo Sara. Sara era bellissima. Rivka anche era bella, però non era numero uno, diciamo. E questo tzaddikim, una cosa che ognuno di noi deve lavorare, più che uno rispetta, più che uno dà, più che uno è pronto a sacrificare. E tzaddikim Yitzhak rappresenta quello che è pronto a sacrificare. Perché quando suo padre lo dice, vieni, ti ho ucciso, perché Hashem mi ha detto, dice, va bene. E quando Yitzhak vede che lui ha un figlio che si comporta in un modo male e si sposa con due donne, che Kadosh Baruch Hu, che Yitzhak non vuole che Esav si sposa con questi due, che vengano del popolo che non fa parte del popolo benedetto, e dice maestro che addirittura Yitzhak diviene cieco. Perché diviene cieco? Perché le mogli di Esav fanno incensa di idolatria dentro casa. Sì, immaginate un uomo che ha un figlio dentro casa, mai sia nessuno di noi, che si è sposato con una donna che sta facendo idolatria dentro casa sua. Sì, immaginate questo, mai sia nessuno da noi. E questo uomo di idolatria porta cieco Yitzhak. E Yitzhak che fa? Si arrabbia? Dove vediamo che anzi lui perde la vista e non si arrabbia? non manda Esav via? Perché non dice vai, ciao, tu sei un figlio cattivo, come che abbiamo visto con Ishmael. Che Yitzhak rappresenta questo. Lui è quello che è pronto a sacrificare. Lui dice così: se io mando questo figlio via, già l'ho perso sicuro. Se io lo mantieno dentro casa, anche se fa idolatria, c'è speranza. C'è speranza che un giorno si comporterà bene. E anche se io sono divenuto cieco perché non riesco più a vedere per la tonteria del mio figlio perché sta facendo idolatria dentro casa mia con le sue due mogli. Comunque, capisco. E questo rappresenta Yitzhak. Rivka. E questo tzadikim è una cosa molto 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 profonda. E forse questa può portare luce anche su un altro soggetto. Però prima di arrivare, facciamo una piccola introduzione. C'è un Midrash che dice che ogni uomo ha sei cose che furono regalate. Tre di queste cose lui non può governare. I tre altri vengano governati da lui. Quali sono le sei regali che ogni uomo riceve, che tre può governare e tre no? I nostri tre sono gli occhi, il naso, sì, e le orecchie. Sì? Si può controllare? No. Tu vai nella strada, a volte vedi cose che non vuoi vedere. Sì? Tu ti avvicini a qualcuno, senti cose che non vuoi sentire. Sì, c'è un odore, entra dentro il naso. Rimessi queste tre cose, si può controllare, c'è un modo di controllare, però non si può controllare al 100%. Per controllare gli occhi al 100% deve chiudere, mai aprirlo. Per controllare l'orecchio al 100% deve andare con orecchi chiusi. Sì, è ovvio che se tu vai in un ambito che è positivo, la probabilità che sentirai qualcosa che non devi sentire o vedrai qualcosa che non vedrai sono molto di meno. Nel caso è impossibile controllare questi organi, perché lavorano 24 su 7, se vuoi o non vuoi. Invece, tre altri, dice il Midrash, che si può controllare. Uno, la bocca. La bocca non, ho, non è né l'orecchio né gli occhi. La bocca si apre quando tu la vuoi. Secondo, il mano. Sì, un mano prende lo che vuoi. E terzo, le gambe. Sì, sono tre cose, dire ai maestri, dice il Midrash. Dipende solamente da te. Tu vuoi andare a un posto positivo, non è un posto positivo, vuoi andare a un posto negativo, non è un posto negativo. Vuoi prendere le mani per aiutare, aiuterai, vuoi prendere le mani per rubare, ruberai. Vuoi aprire la bocca per studiare, per insegnare, per pregare, per aiutare, per cantare, per fare cosa positiva. La bocca si apre per fare cosa positiva. Vuoi mai sia dire parolaccia, e arrabbiare, e maldire, e mangiare cose che non devi mangiare? Dipende da te. Invece gli occhi, a volte passa qualcosa che non deve passare. E le orecchie, a volte qualcuno ti ha detto una cosa che non avevi bisogno a ascoltare. E il naso, hai sentito cose che non hai voluto sentire, però l'hai sentito comunque. Vei madam zohe, e questo viene il punto interessante. Se un uomo sarebbe meritevole, così dice il Midrash, anche il mano e il piede e la bocca sua non saranno sotto il suo controllo. Avete capito? Si meritaste, si meriteremo. Un giorno anche la bocca, anche il mano, anche il piede non saranno sotto controllo. Dice il Midrash, per esempio, per farti capire, la mano porta l'esempio di Yerovam ben Nevat. Yerovam ben Nevat, che era un uomo, un re cattivo, voleva dare uno schiaffo al profeta, e quando ha voluto dare uno schiaffo con la mano sua che è in controllo suo, il mano si è bloccato. Questo è il primo esempio porta il Midrash, che se tu meritaste, il mano non lavora. Secondo esempio, dice il Midrash, Parasha nostro. Yitzhak vuole usare la bocca per benedire Esav, Esav è il cattivo. E quando viene Yaakov, E Yitzhak capisce che Yaakov lo sta facendo una cosa che non è giusto? Yitzhak capisce, non era stupido Yitzhak, capisce che non è Esav, fa finta adesso suo fratello. Dice il Midrash, Yitzhak vuole maledire Yaakov per la bugia che sta facendo. Però invece deve essere una maledizione, esce una benedizione, dice il Midrash. Quindi se uno sarà meritevole, anche la bocca sua non sarà sotto il controllo suo, perché anche quando vorrai maledire uscirai una benedizione. Ma pensi, la stessa cosa abbiamo visto con Bilam, no? Per questa è un'altra storia. Vuole maledire e esce la benedizione. Il terzo, le gambe, dicono i maestri, David HaMelech alla mattina si sveglia, vuole andare al Parlamento per aiutare il popolo, non lo so fare che, e le sue gambe senza volere vanno al posto di studio. Raglaim molechim oti le bet midrash. Sì? Voglio andare a mangiare al ristorante, sto camminando per andare al ristorante, però senza volere le gambe vanno al tempio. Questo è la Davina Venere. Però c'è da approfondire su questo midrash. Che voglio dire? Dobbiamo pregare di arrivare a un punto che non avremo controllo. E qual è la storia? Yitzhak vuole maledire o per benedire? Qual è questa storia? Che succede qui? Se HaKadosh Baruch Hu vuole che Yitzhak benedisce Yaakov, perché non ottenere una profezia? Yitzhak, non è giusto Esav, lui è cattivo, vai a benedire Yaakov. Non solo questo. Se Rivka pensa che Yitzhak sta sbagliando nel suo pensiero, perché deve essere fare una cosa furba e dire a suo figlio: sì, fai finta che sia tuo fratello, io ti porto il suo vestito, ti cucinerai io come lui sa cucinare. Vai a tuo marito, dice: marito mio, stai sbagliando. Tu pensi che Esav è un grande tzaddik, perché lui con la sua bocca ti fa pensare che lui è un bravo? Io sono la madre mi vede da dentro con gli occhi, non si può dare bugie alla madre, puoi dire, però lei sente. Se io ti dico, non va bene. L'uomo che ha fatto, fra parentesi, la tua madre ha detto a Abraham che non era giusto, Ishmael si deve mandare via. Invece no, Rivka è silenziosa, non dice niente. Invece di parlare con suo marito, va a dire al figlio: fa una cosa che tuo padre non vuole. E la domanda perché? Ci sono due punti, tzadikim. Il primo punto che dobbiamo sapere è che l'uomo, lui ha il volere di essere in controllo. È una cosa molto naturale. Vogliamo essere in controllo. Io alla mattina sveglio, voglio fare quello, quello, quello. E ce l'ho l'idea come io la vo voi che succede, e esattamente ho la pianificazione come succederà, o come vuole che succederà. Però mi deve sapere che il controllo per sé, uno perde tante quando lui vuole controllare. La prima cosa che uno perde quando lui vuole controllare, quando lui vuole governare, è che subito la cosa ti viene diminuito. O che dentro il nostro controllo siamo confine, non siamo senza fine, siamo limitati. Il controllo porta al limite, perché se io voglio deve essere esattamente così, e se non è esattamente così, non è come io voglio, e io mi arrabbio. E la cosa giusta non è avere il controllo, perché a volte può essere che la cosa giusta è molto più diversa da come che tu la vedi, solo che tu non sei ancora capace di capirlo, di percepirlo. E quando uno dice: va bene, io non controllo niente, facciamo le cose, vediamo come escono. Uscirà così, uscirà senza, Hashem governa. E a volte vedi che riesci a fare cose che non hai mai anche immaginato che potevi fare. Non perché hai controllato, anzi, perché non hai controllato niente. Ma prendi questo Yitzhak. Yitzhak non deve mai litigare con la sua moglie. Perché Yitzhak non deve controllare niente mai. Come escano le cose? Escano le cose. E Yitzhak vede suo figlio entrare con il vestito di Esav e vuole arrabbiarsi forse, però non si arrabbia. È una benedizione perché capisce che è molto più forte di questo. Ma parentesi, una benedizione che non viene controllato è molto più potente di una benedizione che viene controllata. Perché se io benedisco il mio figlio perché io lo voglio benedire, lo sto benedendo perché io penso che la benedizione deve essere così e così e così. Però se io benedisco non quando voglio benedire, perché Hashem ha voluto, sto facendo una benedizione senza capire, benedisco come che Hashem pensa che è giusto, viene molto più alto, molto più spirituale. È un concetto molto profondo, si può allungare, però non è anche questo il punto. Però questo è importante. Dice Yitzhak ha meritato che anche la sua bocca non era sotto controllo suo. Tzadikim, ognuno di noi deve lavorare su questo punto. Dobbiamo accettare la verità di Hashem. Non pensare troppo, lascia Hashem pensare. Non preoccuparti troppo, lascia Hashem preoccupare. Perché devi essere esattamente come tu vuoi? Forse lo che tu vuoi non è buono per te. Lascia tu essere un strumento di Hashem. Noi chiediamo ogni giorno la Midah 3 volte, benedisce noi con la luce della tua volte. Che vuol dire la luce della tua volte? Be'or panecha. Tu non devi essere un strumento, no. Devi essere un trasmettitore. Trasmettere. Sapete che vuol dire strumento? Strumento vuol dire lui riceve qualcosa e lui con questo fa. Trasmettere un'altra storia. Non ricevo, non faccio. Sono trasparente. Tu la fai entrare come vuoi e tu la fai uscire come vuoi. Questo era Yitzhak. Yitzhak c'è la carestia, Tzadikim. C'è la carestia nell'epoca di Yitzhak anche. Lui voleva uscire fuori di Israele. Andare. Hashem dice no, no, rimane in Israele. Perché Yitzhak Hashem lo dice rimane in Israele? Perché non lo dice a Jacob? Perché non lo dice a Abraham Avinu? Perché Yitzhak rappresenta questo, è pronto a sacrificare il suo stesso. Yitzhak ha sacrificato le sue volere, non voleva niente. Che voglio? Lo che Hashem vuole. Come andrà? Come Hashem dice. Come fa? Non lo so. Io mi devo sposare, sposa con questa donna perché capisci che la buona è donna giusto. C'è amore? Non lo so, amore, di che mi stai parlando? Io non lo so niente. Ovvio, Tzadikim, parliamo di un livello altissimo, parliamo di... Però ognuno di noi deve saperlo, deve capirlo. La seconda risposta di uno dei maestri. Perché Rivka non ha parlato con Yitzhak? Perché Yitzhak voleva benedire Esav? Che Yitzhak non sapeva che suo figlio era cattivo. Non ha visto l'idolatria, non ha visto il fumo, non ha visto, non sapeva chi era Esav. Yitzhak aveva Ruach HaKodesh, sì? Spirito Santo, non è una traduzione, non voglio mai dire questa traduzione, però sì, Ruach HaKodesh è collegato, un profeta, chiamava profezia, profeto, meglio, era un profeta. Non sapeva chi era suo figlio Esav. Qual è la benedizione che Yitzhak vuole dare a Esav? Che lo vuole dare? Yitzhak vuole dare la benedizione di Esav perché lui riconosce che dentro Esav ci sono anche punti positivi. È vero, Esav è malvagio, è vero, Esav va a cacciare donne, è vero, Esav va a fare cose che non sono, però dentro Kitzai Befi, ma dentro la bocca, dentro l'anima, dentro c'è qualcosa di positivo. E lo vuole benedire che avrà la capacità di fare teshuva. Questa è la benedizione di Yitzhak. Che Esav avrà la capacità di ritornare a Hashem. E questa benedizione non la vuole dare a Yaakov. Perché? Perché Yaakov è 100% puro. Non ha bisogno di questa benedizione che lui porterà a ritornare a Hashem. È tutto Hashem. Dal giorno fino alla mattina che fa Yaakov. Stai in attenta studiando Torah, studia, medita, prega, studia, medita, prega, studia, medita, prega. Questo che fai tutto il giorno. Uno così io lo devo benedire. Cioè, è benedetto, non ha bisogno di niente da me. Uno così io lo devo benedire che Be'ezrat Hashem, avrai la forza a fare teshuva. Per poter fare teshuva devo fare un peccato, quello manco fa peccati. Che teshuva lo vai dare? Ma questo dice... Io non devo benedire Jacob. Jacob già sistema le cose da solo. È quello, no? È come, tra parentesi, un padre che ha 2 figli, uno che è problematico e uno che è un angelo. Lui chi benedice tutto il giorno? Su chi lui mette la pressione? Su chi lui guarda in quattro occhi? Quello figlio che è un angelo? No, perché sa questo figlio già le cose a sistemare. Quello là problematico, quello lo deve tutto il giorno essere con lui. Yitzhak ha dedicato tanto tempo a essere con Esav. Non perché pensava che è meglio di Jacob, o che ha detto là devo dedicare. Sì, è così che vuole Rivka. È un ragionamento valido, no? Rivka dice c'è un problema. Jacob è santo. Jacob tutto il giorno studia, medita e prega. Medita, prega, studia, medita, studia, prega, medita, studia. O chi ha detto che i suoi figli faranno la stessa cosa? Chi ha detto che i suoi nipoti faranno la stessa cosa? Chi ha detto che mille generazioni, quando ci sarà un esilio e quando gli ebrei avranno difficoltà e saranno e l'ha nascosto di Hashem, quando Hashem dice io nascosterò la mia volte da voi. Abayom ahu aster astir panai, due volte aster astir, un nascosto dentro il nascosto, non possiamo anche capire che vuol dire il nascosto dentro il nascosto, però sicuro che è nascosto che sta dentro il nascosto. E là, quando saranno lontano, non ci sarà esperienza per loro. Quando tu vedrai un ebreo che da fuori sembra un Esav, mai sia. Ci sarà salvazione e speranza per un ebreo così? Ha detto Rivka, non posso parlare con Yitzhak. Io devo che lui darà la benedizione a uno che da fuori sembra Esav, e questo era Jacob che aveva i vestiti del suo fratello, però ha dentro l'anima, ha dentro il nascosto del nascosto, come che Hashem è nascosto, e nel nascosto anche la nostra anima, la bontà a volte è nascosto, nascosto due volte, nascosto dentro il nascosto. Ho bisogno che ci sarà speranza per uno così. E per questo la benedizione per forza deve venire, che Yitzhak non sa chi lui benedice. A uno che sembra che è perso, però non è perso, è benedetto. E questo tzaddikim, perché Hashem non può dare la profezia di Yitzhak, perché se Yitzhak sapeva chi era Jacob, la benedizione sarebbe valida solo per uno che è santo al 100% come Jacob. E per questo Rivka non ha parlato con Yitzhak per convincerlo, perché tutto l'obiettivo era questo. E tzaddikim, quanto dobbiamo ringraziare? Ogni volta facciamo questa bocca, Vayiten lecha Elohim ital ha-shamayim. Sì, che Hashem ti dà della rugiada, che è questa rugiada? Quando Bezrat Hashem ci sarà triat e mestima, arriverà il Mashiach, HaKadosh Baruch Hu va a scendere la rugiada che va a risuscitare le morti. Perché la rugiada? Perché non è l'acqua? E l'acqua è il nutrimento esterno. La rugiada, dicono i maestri, Chachmei Kabbalah, è un nutrimento profondo, viene dall'interno. El Tal sono le prime tre lettere del nome di Hashem. Non è la Malchut, lo che si vede da fuori, è lo che da dentro, è il Mochin, lo che ci sta dentro, quello deve essere nutrito. E questo tzaddikim, lo che vuole Rivka, vuole questa benedizione. E grazie a questo ogni ebreo, non importa quanto è lontano, anche se siamo a volte vestiti, e siamo a volte vestiti, è la verità, come un Esav. A volte ci comportiamo, ci facciamo, sì, a volte, sì, andiamo a fare cosa? A festeggiare come loro, facciamo compleanno come loro, andiamo, non lo so, alla discoteca come loro. Si beve come loro, si ubriaca come loro. Andiamo a fare gladiatore come loro. Sì, tutte le cose che piacciono a loro da fare. Casino come loro. Sì, giocare, soldi. Però non importa quando sembrerà che siamo come loro. Non saremo mai così. E dentro, 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 dentro c'è una grande luce. E la luce nostra serve per illuminare noi stessi e illuminare loro. Questo a volte perché noi siamo come loro, per poter illuminare loro, perché se non eravamo come loro, come puoi illuminare loro? Tu non sei come me. Sì, è al contrario. Esatto, Hashem. Vogliamo chiedere di Hashem che ci darà la forza. ti darà la forza di sposare, amare, sposare, non importa, basta che c'è tutti e due, che ci darà la forza a far uscire questa luce che c'è dentro, che ci farà la forza che quando vediamo un ebreo, non importa quanto è lontano, vederlo come un Rivka Imenu, come vedere dentro la sua luce, non importa come è vestito, che ci sarà a dare la forza a essere come Yitzhak. Sacrificare tu stesso, anche se il figlio è cattivo, lascialo dentro casa. C'è speranza fino al fino, anche se fa idolatria, mai sia dentro casa tua, anche se deve perdere la vista, mai sia per lui. Pronto a sacrificare per la verità. E Bezrat Hashem, pronto, avremo questa rugiada che porterà Tahiyat Hamitim e vedremo la salvezza per tutto Am Israel. Amen, Keni Ratzon.